File 16, pagina 78, sezione 4.
Aus dies, schont di un viaggio, andera rosutas nono, infra claps, infra cinesa, infra scinas di treno, andera soreli vue nono, un soreli che il timp smenteat alveva tal che caliga di fump. C'è cidin nono, un cidin tan ci viace, duro d'ascoltà propit come vuè, ma io domandi, io clami, io impensi, e che il passat non poiessi desmenteat, che il fret non poiessi scialdat, ma tal vuè alla di vivi. Il ciaf e penseis confondus da sval cidin lisei de ucerus. E las domandas e i perces c'ha tanta rispuestas not al vue en plat di che sorei mal taliei cal vif in no tal sun chi sintin a tor ca nu fas in pensa e Auschwitz ai impregnat de quars al che no si può desmentea al alla di immagina resta par sempre insaurit di quel savor di fel, ieir. Furlan di Ciarnia, Eleonora Solari, Liceu Classic, European Ucelis Udin.
Auschwitz, riassunto di un viaggio. C'erano fiorellini, nonno, tra quei sassi, tra quella cenere, tra quei binari di un treno. C'era il sole oggi, nonno, sole che il tempo aveva scordato in quella nube di fumo. Che silenzio, nonno, un silenzio troppo spesso, duro da ascoltare, proprio come oggi. Ma io chiedo, chiamo, ricordo, e quel passato diventa impossibile da scordare. E quel freddo non può essere riscaldato, ma nel presente dovrà vivere. La mente, i pensieri confusi dal volo silenzioso, leggero degli uccellini. E le domande, e i perché, trovano risposte non nel presente, gonfio di quel sole, ma nel passato, che vive in noi, nel suono che ascoltiamo, che ci fa ricordare. Ed Auschwitz là, colmo di ricordo, qualcosa non si può dimenticare, qualcosa deve rodere, rimanere per sempre insaporito di quel gusto di fiele. Ieri. Friulano della Carnia. Eleonora Solari, Liceo Classico Europeo Uccellis, Udine. Erano solo bambini. Da oltre un millennio gli ebrei sono oggetto di pregiudizi, odio, persecuzioni sanguinose, massacri, deicidio, usura, omicidi rituali, complotti politici. Quali fra questi infondati presunti crimini meritano la piaga dell'antisemitismo? La risposta risiede nei diritti fondamentali dell'uomo, nella coscienza di ognuno. Nessun essere vivente avrebbe mai dovuto riversare tanto odio e violenza su un altro, per nessun motivo. Non ha giustificazione né rimedio il ripugnante crimine sull'umanità che ora grava sulle teste di chi ha scritto o taciuto in uno dei capitoli più tristi e bui della nostra storia. Nessuno avrebbe dovuto prendersi l'inesistente diritto di spezzare e troncare delle vite e le speranze di bambini che non hanno avuto il diritto di essere né presente né futuro. In ogni guerra le prime vittime sono gli innocenti. I primi a pagare le ingiustizie dei grandi sono i piccoli. Non si può incolparli di alcun errore se non quello di essere nati in un mondo sbagliato. Ma anche questa, in effetti, non è stata una loro scelta. Come spiegare l'antisemitismo a un bambino? Non ci sono parole né mezzi termini né metafore per spiegare ciò che accadde, perché anche un bambino, purtroppo, sa o saprà quanto la vita può essere ingiusta. Personalmente, ad una classe di bambini di 9 o 10 anni, cercherei prima di tutto di far capire che le storie di vita che sto per raccontare appartengono a bambini della loro stessa età, con il diritto di avere una casa, una famiglia, una vita normale, ma soprattutto serena. Ai bambini di cui sto parlando, tutto è stato negato, anche la possibilità di crescere. Riporto alcune tragiche storie vivide ed eterne nelle nostre coscienze. Fonte Lidia Beccaria Rolfi, Bruno Maida. Il futuro spezzato. I nazisti contro i bambini. Vedo una bambina che tenta di sgattaiolare tra le guardie. La sentinella la chiama. Lentamente l'uomo fa scivolare il fucile dalla spalla. La bambina si aggrappa ai suoi stivali e chiede grazia. La sentinella ride e dice: «Non morrai, ma non farai più contrabbando». Poi le spara nei piedini, che in seguito dovranno essere amputati. Effettivamente la bambina non potrà mai più occuparsi di contrabbando. Una volta domandai a una bambina: «Che cosa vorresti essere?» Rispose: «Un cane, perché le sentinelle vogliono bene ai cani». La fame parla con la bocca dei mendicanti, dei vecchi, dei giovani e dei bambini fin nei cortili. I bambini mendicano in massa, mendicano nel ghetto, mendicano nella parte ariana. Bambini di 6 anni scivolano tra i reticolati, anche sotto gli occhi dei gendarmi, per elemosinare del cibo dall'altra parte. Ciascuno di loro fa vivere tutta una famiglia. Sovente uno sparo nei reticolati avverte i passanti che uno di questi piccoli trafficanti è stato appena assassinato nella lotta contro la fame. I ladruncoli fanno la loro apparizione. Dei monelli, o più esattamente degli scheletri di monelli, che strappano le sporte ai passanti e ne divorano subito il contenuto o mentre fuggono. Nella fretta gli capita spesso di ingoiare sapone e legumi secchi. Mi sono recata a visitare uno di questi rifugi, una casa squallida che stringe il cuore. Le pareti delle stanze sono state abbattute per formare grandi sale. Non ci sono bagni né gabinetti. Le condutture sono distrutte. Lungo le pareti sono allineate delle brande fatte di tavole coperte di stracci. Si vede qua e là qualche sudicio piumino. Ho visto coricati sul pavimento bambini sporchi, seminudi, scossi da un pianto convulso. In un angolo era seduta in lacrime una deliziosa bambina di 4-5 anni. Non ho potuto impedirmi di accarezzarle i capelli biondi spettinati. La bambina mi ha guardato con i suoi grandi occhi azzurri e mi ha detto: ho fame. Ho provato un sentimento di profonda vergogna. Quel giorno io avevo mangiato, ma non avevo con me un pezzo di pane da darle. Mi sono allontanata senza più osare guardarla in faccia. Ogni bambino ha l'inalienabile diritto alla vita. Alice Camarda, Liceo Pedagogico Percoto, Udine, anno scolastico 2007-2008. Consapevolezza. Corale a più voci tra i frammenti della memoria. Pièce realizzata dagli allievi del Liceo Scientifico e Classico Paritari Bertoni, Udine. Personaggi. Narratore. Voce 1, voce 2, voce 3, voce 4, voce 5, voce 6, voce 7. Scena in penombra. Al centro, sullo sfondo, una sagoma umana di carta. Sul proscenio, una bottiglia vuota a collo largo. Narratore. Al centro della scena. Come possiamo ricordare, fare memoria, se ci manca la consapevolezza di ciò che è accaduto, se non proviamo a immedesimarci in ciò che è accaduto, se non viviamo anche noi oggi le tenebre di una notte oscura segnata da incubi, ma forse anche da speranze che esista un domani nonostante tutto e che il nostro grido venga udito di là del muro del tempo, che talvolta è solo un vetro, ma racchiude comunque un'esistenza autentica? Abbiamo affidato i frammenti delle nostre vite, di quello che erano e di quello che sono ora, alla tempesta della storia, poiché ci sentiamo naufraghi in un mare sterminato, dove nulla oramai sembra possedere un senso. Entrano tutti i personaggi, le sette voci, e si dispongono a coppie. Alcuni rimangono seduti, altri in ginocchio, altri sono di spalle. Eppure sappiamo che in un tempo non poi così lontano siamo stati persone consapevoli, come voi ora credete di esserlo, voi che ora credete di ricordare perché possedete il fluire degli eventi, perché pensate di conoscere già il finale, perché avete dato un significato alla storia e non capite, non ancora, che vi sbagliate, che ci avete fatto a brani, perché la nostra memoria non è la vostra memoria, perché voi non siete ciò che noi siamo stati. Esiste alla fine un approdo? Attraversa la scena e si colloca in disparte sul lato opposto. Stanza chiusa. L'uomo della stanza chiusa non può imprigionare i suoi pensieri. Voce 1. Si alza, va verso la sagoma, taglia una gamba della sagoma. Piango, lontano da quei fugaci momenti perfetti, lontano da te e dalle montagne custodi della nostra giovinezza. Erano venuti di notte, mi avevano strappato via mentre la rugiada ghiacciava i fili d'erba della valle, mentre mi chiamavi e io non c'ero. Erano venuti la notte in cui smisi di vivere e all'alba non feci nemmeno in tempo a vedere il sole sorgere per l'ultima volta. Ti scrivo con l'inchiostro fragile come la penna di chi lo stende. Piccole formiche operose scorrono in fila la carcassa di un uomo morto da tempo e le mie parole rimbalzano contro il cemento in cui sono condannato. Si soffoca. Forse leggerai quanto ti scrivo, guardando il sole che io ho dimenticato, sulle montagne dove spesso andavamo a guardarlo sorgere insieme, mentre la rugiada scivolerà via veloce dai fili d'erba, lasciandoti sola ancora di più. Arrotola il pezzo di sagoma, si dirige verso la bottiglia e lo infila in essa, poi ritorna al posto di partenza. Voce 2. Intanto si alza, va verso la sagoma, taglia una gamba della sagoma. Strillavano le luci della camera mentre i ragazzi in città corteggiavano le donne. Stanza chiusa, senza finestre, e il bosco a est della città si stendeva sconfinato fino a quella morte. Strillavano le luci della camera mentre ero solo e tu non c'eri. Arrotola il pezzo di sagoma, si dirige verso la bottiglia e lo infila in essa, poi ritorna al posto lasciato libero dalla voce 3. Voce 3. Intanto si alza, va verso la sagoma, taglia bacino e pancia della sagoma. Tu che mi osservi, al di là di questo muro, di questo recinto che mi separa dai miei cari, che mangi mentre io soffro la fame, che sorridi mentre io muoio nel cuore, che mi imponi regole destinate alla degenerazione dell'animo umano. Il freddo, il vuoto, abbracciano il mio cuore straziato. Voglio urlare e liberarmi del peso che grava su di me e su tutti i compagni di questa tragica esperienza. Perché non mi lasciano libero? Cosa proverebbero i miei persecutori se vivessero ciò che mi addolora? È forse questa la risposta all'esasperata ricerca dell'uomo? Brancolo tra le tenebre della mia notte, che non vedrà mai la luce. Arrotola il pezzo di sagoma, si dirige verso la bottiglia e lo infila in essa, poi ritorna al posto lasciato libero dalla voce 4. Narratore. Porto, crocevia delle comunicazioni. Navi di pensieri attraccano nel teatro del dialogo. Voce 4. Intanto si alza, va verso la sagoma, taglia gli avambracci della sagoma. Uno stuolo di persone, tipi diversi di coscienze unite in una folla disorganica. L'eco delle parole, delle voci che si accavallano, diffondono nell'aria un senso di libertà, apertura al mondo. Ecco dunque che affiora un sussurro, prende voce, si trasforma nel grido dell'animo umano. Cerca ascolto, si diffonde e assume tutta la sua corposità. Abbatte ogni barriera in un impeto di infinito. Arrotola il pezzo di sagoma, si dirige verso la bottiglia e lo infila in essa. Poi ritorna al posto lasciato libero dalla voce 5. Narratore. Memorie. Quaderno di ricordi. Impronta di pensieri. Voce 5. Intanto si alza, va verso la sagoma, taglia busto e spalla sinistra della sagoma. Tutto ciò che accade durante la nostra vita, tutte le esperienze lasciano un segno indelebile su di noi, segno che si manifesta in un secondo momento tramite la memoria e che ci condiziona nelle scelte, nelle decisioni, nelle prese di posizione. Quando i pensieri sono tristi e opprimenti, cerchiamo di parlare con qualcuno che possa aiutarci a superare il momento di difficoltà. Oppure il dolore è talmente grande che ci rinchiude in noi stessi, crea un grande ostacolo con la realtà e ci costringe a tenere tutto dentro in un lungo silenzio indefinito. Quando invece il ricordo di alcuni momenti è piacevole e rivive nell'animo, veniamo come sollevati da un senso di pienezza e di gioia, che ci rende positivi a un approccio con ciò che ci circonda e ci dà forza nell'affrontare qualsiasi situazione. Arrotola il pezzo di sagoma, si dirige verso la bottiglia e lo infila in essa, poi ritorna al posto lasciato libero dalla voce 6. Voce 6. Intanto si alza, va verso la sagoma, taglia busto e spalla destra della sagoma. La vita non si può dire vissuta se non si mantiene la memoria, il ricordo. Questa è una linfa che aiuta l'uomo a percorrere i suoi passi, evitando mosse incerte, incaute, perché l'esperienza che si è fatto o che i suoi predecessori hanno fatto può migliorare le sue azioni e aiutarlo a non compiere più alcuni atti. Il ricordo, con lo scorrere del tempo, è indispensabile per avere la fiducia. Il pensiero di un affetto perduto e di un bel momento passato dona l'energia per andare avanti e per continuare a vivere. Arrotola il pezzo di sagoma, si dirige verso la bottiglia e lo infila in essa, poi ritorna al posto lasciato libero dalla voce 7. Voce 7. Intanto si alza, va verso la sagoma, taglia la testa della sagoma. La memoria è una cosa molto pericolosa. Può aiutare a uscire da momenti di crisi e contemporaneamente condannarti a vivere nel pensiero fatto di vapore, intangibile. Noi siamo qui per portare avanti il ricordo del buio dell'animo umano, dove la vita ha il valore del niente, dove si festeggia per la morte di un altro uomo. Noi siamo qui per impegnarci affinché l'uomo non faccia più dell'intelligenza l'arma di distruzione di massa per eccellenza. Il nostro messaggio deve arrivare a tutto il mondo, deve essere la luce nel buio della ragione. Tutto questo parte dal nostro piccolo e, se la luce si spegnerà, diventeremo noi stessi luce e saremo noi a guidare la notte dell'umanità. Arrotola il pezzo di sagoma, si dirige verso la bottiglia e lo infila in essa. Intanto tutte le altre voci lo raggiungono intorno alla bottiglia. Voce 2. Io non imparo, non ho voglia di sapere quello che è successo prima. Voce 6. Ho paura delle risposte che potrei avere. Ho paura di conoscere le atrocità commesse da persone come me. Voce 3. Ho paura di poterlo fare anch'io, di ricadere nel vortice di paura e di odio. Voce 1. Non vorrei mai essere un uomo senza scrupoli e rispetto. Vivo nel tormento di poterlo essere già. Voce 5. Preferisco l'ignoranza. D'altronde, chi non sa non capisce, non è consapevole delle proprie azioni. Voce 7. Non avrei mai rimorsi qualunque cosa faccia. Raggiungerei lo stato di grazia con me stesso. Voce 4. non sarei nulla più di un animale, ma almeno non sarei divorato dalla coscienza. Le voci restano immobili, le luci si spengono. Momento di silenzio. Il narratore, sempre in disparte, viene fiocamente illuminato. Narratore. E tutto potrebbe ricominciare. Tela. Marta Abramo, Marco Pio Marrano, Silvia Cipriani, Esther Mansutti, Emilia Patriarca, liceo scientifico, Fabio Dri, Francesca Valdemarin, Gabriele Mosca, liceo classico. Pagina 91.